Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Manca poco al termine per l'inoltro della dichiarazione delle tasse. Dovete farlo entro la fine di questo mese e io sono sicura che molti ascoltatori, molti tra di voi avranno ancora alcuni dubbi, alcune domande dell'ultimo momento, perché ci si tira anche un po' all'ultimo momento a fare questa incombenza. Allora, vedremo oggi come devo fare per compilare in modo corretto la mia dichiarazione d'imposta e poi valuteremo anche se spedirla in formato cartaceo oppure se utilizzare la formula online e assolutamente come richiedere la proroga, visto che sono ancora in molti ad usufruire di questa possibilità. Oggi abbiamo invitato Emanuele Servalli, ispettore fiscale, che ci fornirà appunto tutte le informazioni pratiche e giuridiche per una corretta compilazione di ciascun modulo. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Noi sappiamo, è già stato ospite della consulenza con Antonio Bolzani un po' di tempo fa, però diciamo la famosa busta grigia era arrivata da poco, in tanti magari la prendono, è un tasto dolente, non hanno voglia di aprirla, ci si tira un po' all'ultimo momento, mentre adesso che mancano un paio di settimane forse chi ha deciso di non richiedere la proroga sta proprio litigando, cioè, tra cifre e numeri, e quindi ci sono dei dubbi, cercheremo di fugarli oggi. Allora, il primo dubbio è sempre: la compiliamo elettronicamente oppure la mandiamo ancora a cartacea? Ci sono queste due scuole di pensiero, chi vuole vedere nero su bianco bene tutti i conti, tutti i calcolini, e chi invece è molto più smart e poi si può semplificare il tutto richiamando i dati dell'anno precedente, facendo solamente le dovute correzioni.
Sì, in effetti diciamo che è sicuramente in primis comodo per il contribuente la compilazione online, perché chiaramente tutte le somme, i riporti nel modulo principale lo fa in automatico. Inoltre, da un anno con l'altro, i dati base, che possono essere degli immobili, dei conti, eccetera, vengono già riportati e quindi bisogna cambiare quelle che sono le cifre. Quindi diciamo è sicuramente comodo per il contribuente e dall'altro lato anche per noi, diciamo che i dati ci arrivano, come dire, puliti direttamente elettronicamente, ecco.
Più o meno siamo arrivati a quale percentuale di persone che decidono già di usufruire di questa possibilità?
Oltre la metà, più del 50%, addirittura mi sembra che si diceva sul 60-70%, ma sono cifre che non ho controllato, però dovrebbero essere quelle.
Beh, ogni anno qualcuno si lamenta, no? È difficile, non ci sono riuscito, ci sono diverse difficoltà magari nel inoltrare poi i giustificativi.
Sì, diciamo che sicuramente un vantaggio anche nella compilazione online è che il sistema mi mostra solo i campi che io voglio compilare, mentre nel foglio cartaceo, ecco, mi si presenta davanti tutte le righe, eccetera, si rischia un attimo di panico, ecco. La possibilità di invio può essere restare chiaramente quella full cartacea, quindi compilata a mano con i documenti cartacei, oppure la compilazione con il sistema iTax e poi la stampa della dichiarazione e allegare i documenti cartacei, oppure farla con l'iTax, inviare la dichiarazione con l'iTax e inoltrarci per posta gli allegati tramite una ricevuta che deve essere stampata, oppure la full online, che viene chiamata anche così, caricare tutti i PDF e la dichiarazione e inviarli via elettronica.
Sì, diciamo che in questi anni avete comunque cercato dei correttivi man mano che poi il pubblico vi segnalava anche le varie difficoltà, quindi anche per questo che avete creato più opzioni. E ho già dato una curiosata, ci sono parecchi tutorial nuovi, per cui sicuramente facilitano tanto la vita.
Sì, sicuramente diciamo c'è l'aiuto online, c'è la helpline che si può chiamare per problemi tecnici, e poi ci sono questi video sul nostro sito che si possono essere consultati, sono video brevi che danno un attimino indicazione come utilizzare il programma iTax.
Allora, stanno già scrivendo, non avevamo dubbio. Comunque ricordo i numeri di telefono, perché giustamente non tutti li conoscono a memoria: 0848 03 0808, per chiamare, parlare con Emanuele Servalli. Magari se volete presentarci il vostro caso un pochino più complicato, quindi non volete scrivere tutto, è più facile chiamare, se poi Emanuele Servalli vi deve anche fare una una domanda in più, ecco. Se invece, come sempre, preferite invece scrivere 076 321 1113. Allora, c'è già qualcuno che protesta e dice: io trovo comunque scandaloso che nella busta quest'anno non ci sia più il libretto con le istruzioni cartacee, perché non tutti poi hanno la possibilità di entrare anche in internet a consultarlo.
Diciamo che questa è la linea, diciamo, un po' in cui si vuole andare sulla la versione online, anche in considerazione che del fatto che abbiamo circa 260.000 contribuenti, quindi il libretto istruzioni sono più di 50 pagine, stampare per 200.000 contribuenti, di cui magari solo una piccola parte li leggeva, si è dovuto decidere, insomma, di dire ok, proviamo così, e nel caso che la persona, l'utente, li necessiti effettivamente, può rivolgersi comunque agli uffici di tassazione.
Marco ci chiede: buongiorno, ma non si riesce ad avere un unico programma che si aggiorna di anno in anno invece di dover installare ogni anno un software nuovo?
Quello sarebbe bellissimo, nel senso che dietro a questo programma ci sono vari diciamo ostacoli tecnologici che devono andare negli ingranaggi insieme con il nostro programma. Sicuramente di anno in anno si cerca di apportare delle modifiche, quindi degli upgrade, come si dice in inglese, e sicuramente la direttiva o l'indirizzo di arrivo è quello, però ormai ci si lavora di anno in anno.
Prima di ascoltare un'ascoltatrice che stanno già chiamando, volevo chiedere proprio, visto che non ci sono poi più le istruzioni e comunque anche se ci fossero qualche dubbio sulla corretta compilazione, penso l'abbiano un po' tutti, a chi è possibile formulare queste domande? È chiaro che se tutti chiamassero non vi raccapezzate più, però è comunque possibile, c'è un servizio.
Sì, sicuramente, nel senso che noi, anche io lo dico quando chiamano i contribuenti, ci si può rivolgere telefonicamente o di persona agli sportelli dell'ufficio tassazioni, diciamo, per domande puntuali. La compilazione, purtroppo, dipendenza per fortuna, non la facciamo più proprio per una questione di tempistica, che altrimenti non ci salveremo più, ecco.
Ah, perché una volta facevate questo servizio?
Anni,
aiutavate
anni
nella compilazione.
Sì.
Però se qualcuno l'ha già un po' fatta, ha bisogno comunque delle risposte, vale la pena chiamare il numero generalista dell'ufficio di tassazione, oppure, siccome sulla tassazione precedente c'è anche la persona di riferimento, magari chiamare e chiedere proprio di quella persona?
Allora, la questione è che non è sempre detto che di anno in anno il tassatore resti lo stesso, quindi sarebbe meglio chiamare il centralino, di modo che poi si verifica chi è il tassatore attuale e viene inoltrato. Se vabbè, io non riesco ad avere il numero del centralino o quant'altro, o solo la notifica dell'anno prima con il numero diretto del tassatore, tutt'al più chiamo questo numero e poi il tassatore mi passerà magari la persona responsabile attuale.
Mm-hmm. Allora, dicevo, abbiamo già un'ascoltatrice al telefono. Pronto, Susi?
Buongiorno. Piacere, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, un paio di domande. Buongiorno al vostro ospite. Visto che fate tutorial molto interessanti, sarebbe una bellissima idea e soprattutto molto utile provare a fare dei tutorial per i nuovi giovani, nuovi contribuenti, non so, modalità ancora universitaria, ancora studenti, magari fuori cantone, magari che non percepiscono nessun tipo di rendita. Potrebbe essere una bella cosa. Io ho due figlie che sono in questa situazione, dunque mi piacerebbe che loro imparassero da sole a farla. Altra domanda, idem per un tutorial per le coppie che non sono sposate, di concubinato. Anche questa non è una versione che a voi avete messo a disposizione. Magari, se ci pensate sopra, non sarebbe male.
Grazie Susi, ottimo suggerimento.
Prego. Buona giornata.
Buona giornata.
Ascolta alla radio, grazie.
Allora, per la prima, quindi per i giovani, c'è un sito internet che si chiama www.imposteeasy.ch dedicato proprio ai neo contribuenti, chiamiamoli così, che devono compilare la dichiarazione per la prima volta e quindi sono entrati nel 18° anno d'età o comunque sono ancora studenti poco dopo i 18 anni. C'è questo sito che dà delle prime indicazioni sulla dichiarazione, sul mondo delle imposte e dichiarazioni, e ci sono sono anche lì dei giochetti, chiamiamolo così, online su come compilare la dichiarazione. Quindi vengono date tot personaggi con le loro situazioni e poi bisogna aiutarli alla compilazione. Quindi questo può essere un po' un aiuto gioco nella compilazione. Quindi questo potrebbe già essere un primo...
Ripetiamo ancora una volta il nome?
www.imposteeasy.ch.
Ok.
Sulla seconda, allora, la questione dei concubini è una questione delicata, nel senso che a livello fiscale ci sono molte situazioni che si possono porre e quindi di conseguenza la dichiarazione d'imposta rischia di essere molto individuale. Quindi fare un video, un unico video per dei concubini potrebbe rischiare di indurre magari in una semplificazione che magari così tanto semplice non è.
Dopo entriamo magari nello specifico dei concubini, ci saranno sicuramente delle domande che arriveranno in merito, però non vogliamo mai far aspettare gli ascoltatori, abbiamo già un altro al telefono. Pronto, Angelo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
A proposito della necessità di richiedere la proroga solo via online, giusto?
Sì.
Ecco, io lo trovo discriminatorio, perché chi mi paga il computer, il collegamento internet, la stampante, i corsi e gli abbonamenti di aggiornamento dei vari programmi di internet? Nessuno. Io è anni che vado da un fiscalista, perché da solo era impossibile riuscire ad avere una tassazione che l'ufficio accettasse così come la facevo. Sono stato più e più volte anche indagato per presunte evasioni fiscali che non ho mai fatto, non vi dico quanto pago, e trovo che un anziano o anche un giovane che non vuole o non ha la possibilità di avere l'accesso alla rete.
Certo, succede anche questo, ha ragione Angelo, ha sollevato una questione importante, la ringrazio molto. Allora, effettivamente al giorno d'oggi non tutti hanno un accesso internet, Emanuele Servalli. Comunque in questo caso si può ancora scrivere magari due righe e dire ecco non ho internet, certo, chiedo comunque la proroga.
Sì, diciamo che comunque si è voluto spingere in questa direzione della proroga online, visto che comunque aveva funzionato. Evidentemente c'è la possibilità, perché oggigiorno non tutti, sebbene tanti, sempre di più hanno accesso internet col telefonino, magari senza avere il computer a casa, quindi di poter effettuare la proroga online. Se una persona non ha accesso internet, evidentemente può sempre scrivere due righe anche per email all'ufficio tassazione di chiedere una proroga e viene concessa. Quindi quello...
Ecco, sono comunque anche tante le persone che chi lo ammette, io per pigrizia non ho voglia di fare questa incombenza, pago qualcuno e porto tutti i miei documenti, chi invece proprio per non sbagliare o non rischiare di non sapere che alcune deduzioni sono possibili piuttosto che dimenticarle, ecco, si rivolgono ad un esperto, come ha fatto anche questo ascoltatore.
Sì.
Bisogna certificare sempre chi ha fatto la tassazione?
Allora, da quando c'è l'invio full online, diciamo non c'è più bisogno di nessuna firma, l'autenticazione è data dal password che viene stampata sul modulo principale con il numero di registro personale. Quindi una volta che vengono digitate queste due combinazioni, il sistema accetta l'invio. Quindi questo è il sistema, diciamo così, di sicurezza che abbiamo. La questione di rivolgersi a uno specialista o meno è molto individuale. Diciamo, c'è chi vuole cercare di capire per filo e per segno, e quindi dopo, quando riceve la notifica, chiama perché è stato inserito così o cos'ha, e c'è invece chi proprio quando si vede recapitare la busta grigia gli viene già mezzo orticare, quindi non ne vuole più sapere, quindi si rivolge a uno specialista.
Ci chiedono perché l'invio elettronico può essere fatto solo una volta e non più tre come in passato.
Esatto, una volta c'era la triplica possibilità, quindi se sbagliava una volta la seconda o la terza, però c'era anche il sistema, diciamo così, di matching, cioè veniva poi generato una ricevuta, veniva stampata e doveva essere recapitata, così noi sapevamo, ah, questa è quella ricevuta numero 2 col secondo invio, quindi è quello giusto. Se scelto il solo singolo invio online, proprio per una questione che non viene più richiesto di dover stampare una ricevuta e inoltrarcelo, quindi per noi una volta che è fatto il click è la persona che ha compilato i dati e ce li ha mandati. Quindi se dovesse essere il caso di un errore, una dimenticanza di un allegato, eventualmente di portarlo, spedirlo all'ufficio tassazione.
Diversi messaggi di gente che si lamenta perché si può compilare solamente con il computer la tassazione, ne leggo uno per tutti, dice: sarebbe finalmente ora che si potesse compilare anche sui dispositivi vari e non solo sul computer, perché al giorno d'oggi non sono più tutte le persone, non tutte le persone posseggono un computer e quindi non si può immaginare di tenerlo solo per la tassazione. Dice anche: altri cantoni danno già questa possibilità, perché non ancora in Ticino?
Sì, diciamo che questo qui era anche un tema dell'ultimo incontro e il direttore Macchi aveva aggiornato sul fatto che, diciamo, che quella è la direzione, quindi ci si lavora, di ogni anno si cerca di migliorare qualcosa e l'obiettivo è proprio di arrivare anche in questa tipologia di compilazione, non solo tramite il computer ma anche tramite tablet, il telefonino o quant'altro.
L'ascoltatrice che ci suggeriva appunto di avere dei tutorial per i giovani, per chi comincia, insomma, ci mentarsi per le prime volte. Allora, cominciamo proprio a dire: a partire da che età si è chiamati a pagare, a compilare, diciamo, per cominciare la dichiarazione d'imposta?
Dall'anno in cui la persona compie 18 anni. Quindi da quell'anno lì, quindi l'anno successivo, si vedrà recapitare la dichiarazione d'imposta. Non importa se compie gli anni il 1 gennaio compie 18 o il 31/12, in quell'anno che compie 18 dovrà compilare la dichiarazione
perché
d'imposta.
Perché tutti i dati comunque richiesti a chiunque fanno stato con la data del 31/12.
Sì,
dicembre,
esatto,
sempre.
Diciamo di sì, per semplificare.
Ecco,
sì.
Lo sappiamo tutti che tantissimi giovani però sono ancora studenti, quindi ricevono per iniziare questo primo invio, soprattutto se non si ha ancora nessun tipo di introito, la pratica è molto semplice. Cosa devono fare?
Beh, devono mettere una crocetta sulla pagina principale dove indica studente, eventualmente indicare che tipologia di scuola fanno. Se hanno magari l'attestato, ancora meglio di allegare l'attestato di frequenza. Se dovessero anche magari avere l'unica cosa da compilare, se dovessero avere dei conti intestati a proprio nome, di indicarli nella sostanza. Però evidentemente se sono studenti e non hanno reddito, basta mettere studente al liceo, l'università o quant'altro e voilà.
Di solito appunto i ragazzi non ricevono ancora tutto il malloppone che ricevono gli adulti, vecchi, insomma debitori, chiamiamoci così. È solamente un piccolo foglietto, non bisogna però dimenticare di mandarlo, altrimenti si ricevono i richiami e anche la tassa per mancata inoltre.
Sì, sì. E chiaramente in caso di ritardo, quindi chi è che arriva proprio al 30 e dice no, non ce la faccio a compilarla eccetera, sempre meglio chiedere una proroga. Anche se arrivo il 3-4 di maggio, ecco, è sempre possibile chiedere una proroga. Meglio una proroga che un richiamo o peggio ancora una diffida di pagamento.
Certo, e comunque la famosa proroga, due click anche sulle app,
questo è possibile
certo,
sì.
Sulla app ed è la esatto. Risposta è praticamente istantanea.
Esatto, basta inserire col telefonino, inquadrare il QR, il codice QR, poi viene rimandato ad una pagina, bisogna inserire la data di nascita e mi sembra il numero di registro e poi cliccare 30 settembre come proroga e si riceve un PDF che è la conferma dell'avvenuta concessione della proroga.
Se invece il nostro diciottenne è un apprendista o comunque lavora ancora saltuariamente, fa dei lavoretti, eccetera, ha un piccolo guadagno, ma evidentemente non è ancora autosufficiente, che cosa deve fare? Innanzitutto esiste una soglia sotto la quale non si pagano ancora le tasse.
Allora, sì, l'unica cosa è sempre che è un'indicazione da dare che è una soglia minima e non un minimo per cui deve essere dichiarato. Diciamo, tutti i redditi devono essere dichiarati, poi, diciamo, nei calcoli, quello che è il reddito dichiarato meno le spese, spese generali, professionali che siano, sociali, lì si arriva a un reddito netto imponibile. Questo reddito netto imponibile c'è un minimo sotto il quale non si paga un'imposta, quindi da quale poi viene generata un'imposta. Quindi per persone sole ci aggiriamo attorno a circa i 12.300 franchi, quindi da lì in su viene a generarsi un dovuto di imposta, per i coniugati leggermente più alta.
Uh-huh. E appunto, che procedura devono fare poi i genitori che hanno il ragazzo in questione ancora a casa in famiglia?
Quindi per il ragazzo, qui parliamo di un figlio che sia maggiorenne ancora in formazione, se è ancora in formazione con piccoli redditi da attività accessoria, estiva, quant'altro, vendere gelati, eccetera, quindi non viene conglobato come reddito per essere autosufficiente, il genitore potrà ancora dedurre il figlio a carico perché è ancora in formazione.
E il reddito del figlio non va sommato a quello dei genitori?
No, quindi da quando sia che il figlio, diciamo, sia un apprendista, quindi inizia già l'apprendista da minorenne, quindi il salario che possa avere l'apprendista minorenne non deve essere indicato dal genitore. Quando il contribuente, quindi il figlio che diventa maggiorenne, riceverà la sua dichiarazione di imposta, che percepisce ancora un salario da apprendista, allora sarà lui che dovrà indicarselo nella sua dichiarazione di imposta.
Mm-hmm. Soprattutto quando poi verso la fine dell'apprendistato le cifre cominciano a essere un po' più interessanti, importanti.
Esatto. Soprattutto lì io dico sempre, e questo è anche un'indicazione tra l'altro che mi rallaccio a quel sito internet www.vostesi.ch, dove dice anche che di fare un conto, diciamo, inizio anno, da capire cosa devo mettere da parte per non ricevere magari una bolletta troppo salata, diciamo così, alla fine.
Allora, volevamo esaurire un po' i primi argomenti, adesso via la carrellata di messaggi. Buongiorno, sono ufficialmente separato da mia moglie dal 24 e durante il matrimonio, regime di partecipazione agli acquisti, ho acquistato una casa con fondi che erano 100% miei. La banca che ci ha fornito il credito ha voluto che il rogito venisse allestito a nome di ambedue. Allestiamo la dichiarazione a partite fiscali separate. Come dobbiamo procedere per quanto riguarda questa proprietà immobiliare?
Allora, per quanto ci riguarda, noi seguiamo quello che è l'iscrizione a registro fondiario, quindi se la casa appartamento è cointestata, ognuno dovrà indicare la propria quota di proprietà, che sia il 50% o un'altra percentuale.
Sì. Allora, Pier invece ci manda due domande. Dice: primo, quando nei prossimi due o tre anni entrerà la tassazione singola, dove spero che l'aliquota dei singoli diminuisca per ogni contribuente, lavorerete anche con l'intelligenza artificiale?
Allora, il quando verrà introdotta sarà un se verrà introdotta, perché non è ancora stato decisa, quindi lì è ancora da lì a venire, da capire che direzione si vorrà prendere. L'intelligenza artificiale, diciamo, non so se verrà mai introdotta, magari potrà essere introdotta a tappe per alcuni processi di elaborazione, ma sicuramente non potrà, a meno allo stato attuale, a meno per quanto io ne sappia, essere presa ad hoc sul 100% di una tassazione, ecco.
La seconda domanda del nostro ascoltatore è: nel caso di un'autodenuncia, ricevo la tassazione considerato il piccolo capitale autodenunciato, posso ritenere che il caso sia chiuso o ricevo ancora un addebito?
Allora, lì dipende dalla procedura, nel senso che normalmente quando una persona fa un'autodenuncia di beni non dichiarati in precedenza viene fatto un ricalcolo, quindi su un eventuale dovuto d'imposta che doveva essere pagato da questi elementi non dichiarati, e poi dovrebbe ricevere un verbale dove il contribuente deve apporre una firma. Quindi quel verbale lì poi riporta tutti quei dati che sono, ecco, bisogna procedere con questo recupero di queste cifre, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, in questo senso qui c'è la trasparenza nel fatto che indichiamo al contribuente giustamente che cosa deve essere recuperato e quanto. Quindi è giusto da capire se ha già ricevuto questi elementi.
Un ascoltatore ci dice: io anziano ho chiesto proprio negli scorsi giorni una proroga direttamente sul posto andando all'ufficio a Bellinzona, mi è stata concessa senza alcuna discussione. Poi un altro ascoltatore dice: io mi sono ritrovato una multa Per una multa di 50 franchi, un precetto esecutivo e spese di altri 70, ma non c'entra niente, scusate, con la tassazione, leggevo adesso il messaggio così. Salve, un conoscente a cui preparo le imposte ha dimenticato di dirmi che aveva accumulato del contante da anni che poi ha versato nel 2022 su un conto bancario nuovo che non ha dichiarato. Che cosa succede ora? Io che gli ho compilato la dichiarazione, ho delle responsabilità?
Allora, di base per noi è responsabile il contribuente, quindi colui che è indicato sulla dichiarazione di imposta. Quindi in questo caso qui cosa succede? Io consiglio al contribuente o comunque alla persona che l'aiuta di indicare al contribuente di fare questa autodenuncia, di dichiarare questo conto, di spiegare un attimino la situazione e poi si verrà fatto un calcolo, quindi da capire se c'era un'imposta che doveva essere recuperata sommando questi capitali non dichiarati.
Qualcuno ci chiede perché non tassare alla fonte come per i frontalieri?
Questa è una domanda più politica che pratica. Allora, qui è il sistema svizzero che si basa su una tassazione ordinaria, quindi è un sistema diverso da quello alla fonte. Il perché non glielo so dire, non glielo so rispondere questo.
Lasciamo un attimo tirare il fiato ad Emanuele Servalli prima di fare un'altra carrellata di risposte, insomma, alle vostre domande. Ci ascoltiamo Lene Marlin e poi torniamo a rispondervi chiaramente. I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware, 'cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Julie.
Nostro ospite oggi alla consulenza Emanuele Servalli, lui è un ispettore fiscale, oggi ci sta dando molti consigli, sta rispondendo alle nostre domande per quanto riguarda la dichiarazione d'imposta del 2024. Mancano circa una quindicina di giorni, dobbiamo inviarla entro la fine di questo mese se abbiamo un comprovato motivo per cui siamo impossibilitati. Si può sempre chiedere una proroga che viene quasi sempre concessa, Emanuele Servalli.
Sì, la prima proroga viene concessa senza nessun problema.
Un'ascoltatrice ci dice: se compilo le tasse, allego tutti i documenti online riguardo la situazione economica, basta inviare gli estratti fiscali ricevuti dalla banca o si deve comunque compilare il formulario 2 e ricopiare i dati degli estratti?
Allora, il formulario 2 deve sempre essere compilato e allegato tutti i giustificativi a comprova. Se sono degli estratti fiscali, quindi magari di depositi, titoli con svariati titoli, eccetera, può essere inserito, diciamo, la cifra complessiva di quello che è il deposito titoli.
Ci sono dei documenti che vanno inviati solo su richiesta e non bisogna necessariamente allegarli?
Allora, di fatto, io dico condizionale d'obbligo, dovrebbe essere allegato tutto. Ci sono dei documenti che devono essere allegati e degli altri che dovrebbero essere allegati, come la comprova del pagamento dei premi della cassa malati, delle devoluzioni fatte a enti di pubblica utilità, ma in linea generale quelle che sono le deduzioni che il contribuente vuol far valere deve anche giustificarli per poter ammetterle, per poi noi poterle mettere in deduzione.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: non sono un'esperta, ma mi impegno e faccio le imposte anche a mia mamma, però ho dei dubbi. Per la cassa malati, lei è anziana, ha più spese del massimo che si può dedurre e non riceve nemmeno un sussidio. Non si possono dedurre queste spese di malattia in eccesso in altri punti della tassazione? Se sì, come si fa? Le spese, per esempio, del dentista o per gli apparecchi acustici, in quale punto possono essere appunto dedutti?
Allora, qui bisogna giusto sempre distinguere, quello è il premio della cassa malati, che sono i premi degli oneri assicurativi, vanno inseriti in un punto, quindi si utilizza il modulo 6. Nel retro del modulo 6 possono essere compilati quelle che sono le spese di malattia, che sono la partecipazione della franchigia e la partecipazione del 10%. Queste spese mediche, che possa essere anche il dentista, piuttosto che l'acquisto magari di apparecchi acustici, devono però superare il 5% del reddito netto precedente questa deduzione. Quindi queste possono essere elencate, quindi anche qui un aiuto: se si fa col programma iTax, il sistema già calcola cos'è il 5%, quindi io colpo d'occhio posso vedere quali sono le mie spese effettive, se le superano le inserisco, se non le superano purtroppo non vale neanche la pena star lì a elencarle.
Certo, bisogna comunque superarle di un bel po', perché di solito la franchigia, insomma, è comunque una certa cifra.
Allora, dipende, adesso faccio un esempio: se il mio reddito determinante prima di questa deduzione è 50.000 franchi, quindi la franchigia cosiddetta che deve essere superata è di 2.500 franchi, il 5% di 50.000. Se io ho spese mediche per 3.000 franchi, quindi io potrò dedurre 500, la differenza tra il 3.000 e il 2.500 franchi.
Ecco, a proposito di queste spese, qualcuno ci chiede che cosa è possibile fare per la figlia celiaca.
Ok, allora per la figlia celiaca il problema è che dovrebbero essere comprovati quelli che sono il maggior costo degli alimenti e dei medicamenti presi proprio per questo problema, questa malattia.
Quindi non viene dato un forfè, perché esistono queste malattie croniche, bisogna comunque regolarmente far capo per acquisti diversi.
Sì, per la celiachia no, purtroppo.
L'ascoltatrice di prima, che ci diceva ho diversi dubbi e domande, dice anche: quali spese per la casa si possono dedurre esattamente? Giardiniere, olio, combustibile, tra tutte le voci, quali sono appunto?
Allora, se io abito nella mia casa, nel mio appartamento, quindi ci abito, io lo utilizzo privatamente, posso dedurre quelle che sono le spese di manutenzione, quindi che sono, che ne so, ho tinteggiato le pareti, devo cambiare la finestra piuttosto che pavimento o quant'altro, quelle che sono le spese del giardino generalmente non sono deducibili, non sono neanche deducibili se magari abito in un condominio, quelli che sono l'acquisto dell'olio piuttosto che il consumo dell'elettricità o le pulizie da parte del portinaio.
Mm-hmm. Se ho acquistato un forno nuovo, si può dedurre come e in quale punto?
Allora, sì, nel senso che questa qui rientra come spesa di manutenzione, quindi la sostituzione, l'acquisto di un nuovo forno in sostituzione di quello vecchio è deducibile come spesa di amministrazione. Qui parliamo sempre dell'immobile o dell'appartamento di proprietà, evidentemente. Quindi in questo caso può essere dedotta come spesa di manutenzione immobiliare.
Sì.
Quindi nel modulo 7.
Qualcuno ci chiede se però le spese del giardiniere possono essere considerate se deve fare un grande lavoro, tipo spostare la terra perché c'è un ristagno d'acqua che entra nella cantina, ci scrive.
Sì, allora diciamo che se, per dire, io ho il giardino che è praticamente appoggiato sopra il garage in vento, quindi sotto c'è il garage, purtroppo il terreno non tiene, ci sono delle infiltrazioni, delle varie problematiche, deve essere rifatto quello che è magari parte del garage, eccetera. Quindi per il rifacimento di questo deve essere tolta tutta la terra, l'erba, eccetera, poi risistemato la muratura e rimesso quello che è il giardino. In questo caso può essere una spesa deducibile.
Mm-hmm. Se devo rifare un muro di contenimento che sta cedendo, posso dedurlo?
Allora, dipende. Dipende se il muro di cedimento rischia di magari far crollare la casa piuttosto che dare dei danni alla costruzione. Quindi in questo caso potrebbe essere deducibile. Qui dipende dal perché è dovuto il rifacimento del muro.
Uh-huh. Ci chiedono le piastrelle del balcone, quando sono usurate vanno cambiate, se possono essere dedotte. È manutenzione?
Sì, diciamo che comunque se ci sono delle piastrelle, sono usurate per la vecchiaia o quel che è, insomma, possono essere dedotte come spesa di manutenzione.
Uh-huh. Cambiamo completamente domanda. In caso di usufruttuario, come viene calcolato le imposte in percentuale su una stima di affitto e se gli abitanti in casa sono tre, di cui il proprietario che già dichiara la casa nelle proprie imposte?
Allora,
non so se è chiaro, perché io non ho capito benissimo.
Non è chiarissimo, io provo a rispondere, dopo semmai eventualmente può riscrivere. Di linea di massima l'usufruttuario, cioè colui che è usufruttuario di un immobile, appartamento che sia, deve indicare come se fosse lui proprietario, quindi indica il 100% della stima e il valore locativo o eventualmente l'affitto se l'appartamento o la casa è affittata a terzi. Quindi se parliamo di un condominio di tre appartamenti di cui uno è proprietario una persona ma usufruttuario un'altra, sarà l'altra persona che deve indicare quelli che sono i valori dell'immobile. Dopo la percentuale, quella dipende, perché deve essere sommato a tutta la stima del contribuente o usufruttuario e a tutti i redditi, quindi dipende, la percentuale può variare.
Qualcuno ci chiede: se pago tutte e tre le rate assieme avrò uno sconto sul calcolo definitivo?
Allora, non c'è sconto, ma se pago le tre rate in una vengono calcolati degli interessi remuneratori per il pagamento, diciamo, anticipato.
Qualcuno chiede perché nelle imposte non si può mettere l'affitto per tante persone anziane che fanno fatica anche per pagarlo, insomma, e non solo avere delle deduzioni per le casse malati.
Allora, purtroppo l'affitto, quindi se io abito in affitto, non è una di quelle spese contemplate e fiscalmente deducibili. Quindi qui purtroppo questo non c'è una voce, sia che la persona sia anziana o anche giovane, magari con difficoltà finanziarie.
Quando una persona appunto in difficoltà finanziarie percepisce dei sussidi, questi devono essere in qualche modo dichiarati?
Allora, devono essere indicati quelli che sono, adesso mi vengono in mente, non lo so, i sussidi, la riduzione dei premi della cassa malati. Quelli devono essere indicati perché chiaramente poi la persona che ne beneficia deve indicare e viene anche concesso il premio, quindi l'onere assicurativo al netto di questi sussidi, riduzione cassa malati. Quelli che sono altri tipi di sussidi che possono essere ad esempio per i beneficiari di rendite AI o AVS, la prestazione complementare viene indicata come informazione, ma non sono dei redditi queste prestazioni complementari imponibili.
Un'ascoltatrice chiede se un contribuente che vive di AVS circa 2.000 franchi e di 2.400 trimestrali di pensione debba pagare oltre 1.400 franchi di imposta comunale e circa altrettanti di imposta cantonale, e dice: la mia dichiarazione è compilata da un ufficio competente, quindi immagino che se venga fatta da un ufficio competente i calcoli saranno giusti.
Dovrebbero. Allora adesso fare i calcoli purtroppo a memoria tutte le aliquote non ce le ho in mente. Probabilmente è giusto, dico io, se non è magari compilata giusta, comunque i colleghi dell'ufficio tassazione che si occupano della verifica verificano quello che è stato dichiarato con gli allegati che sono stati inseriti nella dichiarazione d'imposta, quindi dovrebbe, condizionale d'obbligo, dovrebbe essere giusto.
Qualcuno ci dice: per la sostanza i coniugi possono dedurre 30.000 franchi a testa, così anche per i figli. I non sposati non possono dedurre niente, perché questa discriminazione, visto che pagano già un'aliquota molto più alta.
Allora, per i coniugati c'è la deduzione sociale di 60 franchi e per ogni figlio minorenne giustamente c'è, come ha detto l'ascoltatrice, 30.000 franchi. La questione è dell'agevolazione per il fatto, soprattutto per quanto riguarda i redditi, del cumulo dei redditi, quindi se avessimo l'aliquota diciamo per persone sole abbinata a un cumulo di redditi, visto che le scale d'aliquote sono proporzionali, sarebbero molto incisive, diciamo così.
Qualcuno ci chiede: vorrei sapere se per il fisco il diritto di abitazione è tassato come l'usufrutto.
Sì, esatto, il diritto d'abitazione iscritto al registro fondiario per noi viene trattato analogamente al diritto d'usufrutto.
Allora, qualcun altro ci dice: buongiorno, mio figlio si trova attualmente a Berlino per uno stage linguistico. Ho ricevuto recentemente la decisione di tassazione del 24, ma la deduzione per figli agli studi mi è stata negata. È possibile che non venga concessa la deduzione di neanche un franco, tenuto conto che ho speso più di 15.000 franchi per dar la possibilità a mio figlio di frequentare questo stage?
Purtroppo diciamo che nella situazione secondo me è corretto, per il fatto, conoscendo diciamo tutti i dettagli, è deducibile come figlio a carico e figli studi il figlio che frequenta una formazione, chiamiamo così, nell'ambito di una scuola riconosciuta, che sia una scuola superiore o accademica, quindi deve essere nell'ambito di due semestri, senza remunerazione, eccetera eccetera. Purtroppo gli studi linguistici, magari 3-4 mesi, non rientrano in questa categoria di spese di formazione o figli ancora in formazione.
Perché viene chiesto nella dichiarazione quanto affitto è stato pagato durante l'anno se poi non viene riconosciuta alcuna deduzione?
È un'informazione che ci serve giusto per capire un attimino, facendo un calcolo delle entrate e delle uscite al contribuente, da capire se l'affitto rispetto ai redditi che ha conseguito diciamo corrisponde diciamo alla realtà.
Qualcuno ci chiede: buongiorno, il prestito di studio o l'assegno va comunque inserito nella tassazione?
Allora, il prestito, in questo caso nella tassazione, nella dichiarazione d'imposta del figlio che ha beneficiato del prestito, penso io. Se così è, il figlio, essendo un prestito che ha ricevuto, è un debito, quindi deve essere indicato come debito in deduzione eventualmente alla sostanza che dichiara la persona.
Ci chiedono anche se una persona in assistenza riceverà una rendita, come si deve inserirla questa rendita. L'ufficio competente invierà come un datore di lavoro il certificato del reddito da poi inserire, oppure è un'altra, cioè un'altra procedura, ci chiede.
Allora, chi beneficia di sussidi assistenziali deve innanzitutto dichiarare nel modulo principale sulla pagina 1, indicare la crocetta al beneficio di assistenza. Questa indennità che ha percepito non deve essere indicata nei redditi, ma deve essere allegato il giustificativo con prova, così sappiamo quali sono i redditi che ha conseguito, diciamo così, che ha beneficiato il contribuente. Comunque l'indennità di assistenza non sono imponibili fiscalmente.
Ci chiedono quali sono gli abbonamenti o i lavori da fare in casa, tipo spazzacamino, bruciatore, eccetera, che si possono dedurre, e chiede appunto abbonamento del bruciatore, controllo dei fumi ogni 2 anni, eccetera.
Allora, sono deducibili in ragione del 50%, quindi come spesa di manutenzione, e qui parliamo sempre se si sceglie di dedurre la spesa di manutenzione effettiva, perché altrimenti resta sempre l'opzione di quella forfettaria con una percentuale del 10 o del 20%. Però in merito agli abbonamenti sono deducibili in ragione del 50% quelli che sono gli abbonamenti di revisione annuale, ad esempio al lift, al bruciatore, piuttosto che magari alla caldaia o quant'altro. Quindi questi qui sono deducibili in ragione del 50% accumulati con le altre spese di manutenzione.
Sono separata, devo indicare quello che percepisco da mio marito per i figli?
Sì, quindi questi che dovrebbero essere, se capisco bene, degli alimenti, sono imponibili gli alimenti versati per i figli minorenni. Quindi finché i figli minorenni, il papà, l'ex marito in questo caso, li può dedurre, e la mamma che ha, presumo in questo caso, i figli a carico che vivono con sé, li deve dichiarare come parte di reddito.
Quindi si sommano al reddito percepito.
Esatto, esatto.
Ci chiedono se vado in pensione, se vado in pre-pensione e percepisco la rendita del secondo pilastro più una rendita ponte dal datore di lavoro sino ai 65, pagherò ancora tasse come sul reddito?
Sì, perché diciamo che le rendite ponte, rendite del secondo pilastro, sono dei redditi sostitutivi a quello del salario, devono essere indicati nelle loro apposite finche, quindi rientrano tra i redditi imponibili del contribuente.
Ecco, sottolineiamo che anche chi percepisce delle rendite di disoccupazione o comunque rendite pensionistiche paga le tasse.
Giusto, che siano renditi da disoccupazione o delle indennità perdita di guadagno a causa di malattia o anche altre tipologie di indennità, come può essere quella del militare.
Ci dicono appunto, io ho il figlio che ha terminato la formazione a metà anno, quindi a giugno l'anno scorso, cosa succede con questa deduzione per figlio a carico?
Allora, qui la questione è che per la deduzione di figli a carico fa stato la situazione al 31-12 dell'anno, quindi noi prendiamo in considerazione il 31-12, se alla fine dell'anno il figlio non era più iscritto a un istituto scolastico, purtroppo il genitore non ha più diritto alla deduzione. Dall'altro canto, nel primo anno che il figlio era iscritto, quindi ha iniziato la scuola a settembre, il genitore ha potuto beneficiare di tutto l'anno quella che è la deduzione per figli agli studi, ad esempio.
Allora, siamo un nucleo di 3 persone, una coppia non sposata con una figlia, e la compagna ha il diritto di usufrutto a vita sulla casa monoparentale. Come deve essere dichiarato l'usufrutto nella tassazione della compagna?
Allora, l'usufrutto, appunto, come spiegavo prima, lei essendo usufruttuaria deve indicare quello che è il valore di stima della casa e il valore locativo di abitazione primaria nella sua dichiarazione d'imposta.
Un'ascoltatrice ci scrive il suo caso e dice: nel 2020 ho trasformato la vasca da bagno in doccia, non mi era stata riconosciuta la spesa. Ho fatto ricorso con un certificato medico, operazione al ginocchio, al che ho avuto una deduzione delle tassazioni di 900 franchi. Ecco, magari vale sempre la pena analizzare il singolo caso e c'è la possibilità di fare un ricorso se non si è d'accordo.
Esatto, quindi questo comunque sia in questa situazione ma anche in altre, quindi quando ricevo, diciamo, la decisione di tassazione è bene sapere che c'è scritto anche lì forse in piccolo, è bene sapere che sia 30 giorni per eventualmente porre reclamo, quindi in caso di dubbio c'è sempre stampato il numero di telefono del tassatore, quindi fare un colpo di telefono da capire se effettivamente magari una posizione non era come quella che ho dichiarato o magari differisce da quello che pensavo, di chiedere col tassatore come mai, ecco.
Ci chiedono se ci sono dei limiti per la deduzione dei figli agli studi.
Allora, i limiti sono dati dall'età del figlio, nel senso la deduzione per figli a carico e figli studi è permessa fino al compimento del 27° anno d'età. Quindi nell'anno dei 27° si ha ancora diritto. Se il figlio dovesse essere agli studi fino a 28, 29, 30 anni, purtroppo il genitore non ha più diritto alla deduzione per figli a carico e figli agli studi. Quindi questo è il limite a livello di età. Quindi altri limiti, chiamiamoli limiti, non è forse la parola giusta, ma se il figlio comunque è ancora in formazione, beneficia di un proprio reddito che gli permette di sostenersi, in questo caso anche qui il genitore purtroppo perde la possibilità della deduzione di figli a carico e figli di studi.
Beh, però al giorno d'oggi non è così impensabile che un ragazzo magari con un cambiamento di formazione, una riqualifica, arrivi anche intorno a quell'età ad essere ancora agli studi.
Sì, allora chiaro che, diciamo, da quello che vediamo ci sono situazioni dove magari il figlio, perché ha cambiato formazione eccetera, si trova ancora magari a essere studente, non so, a 29 anni, a seguire l'ultimo anno di università. Purtroppo quello è ancorato nella legge, quindi è proprio scritto nero su bianco che fino ai 28 anni, e in questo caso chiaramente noi intendiamo il 27° anno compiuto, il genitore ha ancora diritto alla deduzione.
In caso di separazione consensuale, come viene effettuata la futura tassazione, ci chiedono?
Allora, beh, ognuno dei coniugi, degli ex coniugi, riceverà una dichiarazione personale da dover compilare. Anche qui, come abbiamo detto prima, se ci sono dei versamenti di alimenti da un coniuge all'altro, devono essere indicati come reddito da chi li riceve e possono essere dedotti da chi li versa.
Le spese dell'AIL possono essere dedotte?
No, purtroppo no.
Nostra mamma ha l'usufrutto della casa, ora in casa anziani, può pagare ancora lei il valore locativo?
Allora, in linea di massima, se la mamma è ancora usufruttuaria, adesso dire che beneficia ancora della casa probabilmente no, perché in casa anziani, però finché è iscritto l'usufrutto, in linea di principio l'immobile viene dichiarato nella sua dichiarazione d'imposta, a meno che il nudo proprietario, diciamo colui che è iscritto al registro fondiario, non entra lui, diciamo, in possesso al 100% e anche dell'utilizzo dell'immobile. Ora in questo caso sarebbe da indicare da lui.
Se un genitore è morto a novembre e al 31/12 non è ancora stata fatta la divisione ereditaria, bisogna dichiarare ugualmente? Se sì, sotto che voce?
Allora sì, nella pagina 1 del modulo 2 bisogna indicare che si partecipa a una comunione ereditaria, anche se non è indivisa non è un problema, nel senso che deve essere indicato la quota parte, che sia di conti, che sia di sostanza immobiliare detenuta. Quindi se sono conti vengono indicati nel modulo 2 con la quota di partecipazione a questi conti, e negli immobili deve essere compilata, oltre il modulo 7, la pagina frontale, anche il retro, diciamo, mi sembra il punto 5-6, dove viene indicato se partecipano alla comunione ereditaria.
Ci chiedono: ma quindi come inquilini in affitto posso dedurre le spese accessorie che vanno a coprire i diversi abbonamenti di manutenzione?
No, questo purtroppo non è deducibile sia dall'inquilino, quindi io che pago in affitto, ma non è nemmeno deducibile dal proprietario, che chiaramente le incassa in parte dall'inquilino, oppure dal proprietario immobiliare, che lui stesso se le deve pagare.
Grazie mille Emanuele Servalli, abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili, rinnoviamo l'invito, i tassatori non sono gli orchi cattivi, quindi se nella compilazione avete poi qualche dubbio importante sul vostro caso personale potete sempre provare a chiamare e se possibile parlare addirittura con il vostro tassatore, così vi spiegate direttamente e non ci saranno magari malintesi e sorprese quando arriverà poi il resoconto.
Esatto. Diciamo che comunque noi purtroppo non riusciamo a capire la storia, la situazione di ogni contribuente solo da 2 o 3 documenti allegati, quindi qualche nota in più o informazione in più è utile anche per noi per capire un attimino il quadro della situazione.
Grazie mille, io auguro buon pomeriggio a tutti quanti e ci risentiamo domani.
Grazie.